Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Riposa, viandante, sull'erba verde e non fuggire se un'ombra comincia a parlare con te.
Bentrovati all'ascolto. La puntata di oggi è incentrata su una delle figure di maggior rilievo del panorama culturale del Novecento, una figura il cui pensiero oggi continua ad essere estremamente prezioso e vitale, anche se è conosciuto meno di quanto la sua profonda statura intellettuale meriterebbe. Stiamo parlando di Michel de Certeau, storico, filosofo e studioso raffinato di molte altre discipline, tra le quali ha saputo stabilire intelligenti relazioni, quali la psicanalisi, la semiotica, l'antropologia. De Certeau nasce in Francia nel 1925 e muore in Francia nel 1986. Nella sua vita però si spostò molto, viaggiando per i suoi molteplici interessi di ricerca e per gli insegnamenti in prestigiose università. Certeau era gesuita, fu ordinato nel 1956 e mantenne sempre un'indipendenza di giudizio e un'apertura mentale che non sempre gli spianarono la strada con la Chiesa. Ha scritto opere molteplici, il suo capolavoro è solitamente considerato Fabula Mistica, un volume uscito nel 1982 che lo consacrò tra i principali studiosi della mistica europea in età moderna, nei secoli XVI e XVII. Dopo una prima edizione italiana per il Mulino nel 1987, Jacabuc lo pubblicò nel 2008 in nuova edizione a cura di Silvano Faccioni. E a cura di Silvano Faccioni è anche il libro appena uscito, Fabula Mistica 2, sempre per le edizioni Jacabuc, un libro uscito postumo anche in Francia che raccoglie testi inediti o parzialmente pubblicati. In questi due poderosi volumi esce tutta la forza e la complessità del discorso di De Certeau, che ci racconta il perturbante della domanda di assoluto che la pratica mistica mette in scena. Un dialogo con l'irraggiungibile, dove l'esperienza non è totalmente esprimibile dalla parola, ma lascia sempre dietro di sé un residuo, un resto, di cui le parole non bastano a dare conto. «Non fuggire, viandante, se un'ombra comincia a parlare con te». È scritto su un'antica iscrizione funeraria romana e questo dialogo con un'ombra simboleggia bene l'istanza dialogica della mistica. Per parlarci di Michel de Certeau abbiamo il piacere di avere come ospite uno dei suoi massimi studiosi italiani, curatore e traduttore dei due volumi di Fabula Mistica, ossia Silvano Faccioni, docente di teorie della conoscenza presso l'Università della Calabria e di scrittura e decostruzione presso l'Università La Sapienza di Roma. Si occupa anche di filosofia francese contemporanea e di tradizione ebraica e oltre a Certeau ha curato e tradotto in italiano diverse opere di Claude Lévi-Strauss, Emmanuel Levinas e Jacques Derrida. Professor Faccioni, la citazione dell'ombra è riportata in epigrafe al suo saggio introduttivo a Fabula Mistica, saggio in cui lei sottolinea il fatto che le scritture mistiche sono luoghi di un'esperienza che si consegna alla parola come intraducibile. Risiede dunque in questa intraducibilità nel linguaggio comune il proprio dell'esperienza mistica?
Direi di sì, per Certeau la scrittura mistica è sicuramente scrittura che dichiara tutta quanta la propria insufficienza proprio nel momento in cui prova ad esprimere quanto sperimentato, quindi la scrittura mistica è una scrittura che esprime la propria insufficienza di parlare, di esprimersi, e da questo punto di vista direi che c'è un'impossibilità di traduzione, la traduzione dell'esperienza in linguaggio, di trovare un linguaggio che possa in qualche maniera corrispondere o restituire appieno quanto sperimentato, quanto vissuto.
Michel de Certeau è stato uno storico e ha riflettuto sul senso del mestiere dello storico. Cosa significa per lui essere storico, fare storia?
Michel de Certeau è stato anzitutto e prevalentemente uno storico. Questa sì. È stata la sua formazione, questo era il suo campo principale di lavoro, di indagine, di ricerca. Per Certeau, in qualche maniera, la storia è il luogo di un'assenza, perché la storia è il passato in qualche modo, quanto non c'è più, e quanto quindi raggiunge lo storico o l'uomo dell'oggi, l'uomo del presente, indirettamente attraverso dei documenti, attraverso delle testimonianze che, anche in questo caso, come un po' per la mistica, non restituiscono mai completamente quanto realmente accaduto. Allora, per Certeau il punto è questo: lo storico istituisce con quel passato che studia un rapporto di reciproco coinvolgimento, di reciproca implicazione. Lo storico interroga dei documenti che gli parlano, ma interrogando i documenti che gli parlano, su questo Certeau è sempre molto chiaro e molto preciso, lo storico deve interrogare innanzitutto il proprio interrogarsi, quindi deve interrogare il proprio lavoro di storico, senza credere che l'interrogazione, la domanda rivolta ai documenti possa in qualche maniera risolvere o trovare tutte le risposte o risolvere in qualche modo tutti gli enigmi. Quindi direi sinteticamente questo, che un punto centrale, uno snodo centrale del lavoro di storico di Michel de Certeau è stato proprio interrogarsi sul lavoro dello storico nel momento in cui fa la storia. Questa è la domanda che inaugura un suo saggio molto importante del 74, che si intitola L'operazione storiografica, appunto, in cui Certeau inizia il suo lungo saggio chiedendosi proprio che cosa fa lo storico quando fa la storia. Lo storico fabbrica una narrazione, fabbrica un racconto, dice Certeau, ma allora bisogna attivare tutte le precauzioni, tutte le attenzioni, tutti i sospetti anche nei confronti di questa fabbricazione, perché ci sono dei condizionamenti, perché ci si muove dentro un linguaggio istituito, ci si muove dentro un'istituzione. Allora non è un'operazione automatica o neutra o semplice quella di permettere ad un documento di parlare. C'è sempre il rischio che lo storico si sovrapponga al documento che interroga e non lo faccia parlare e non restituisca quindi al documento anche tutti i silenzi che lo avvolgono e che lo attraversano.
Quindi anche nel dialogo con il documento c'è proprio un resto che sfugge, non ci si può appropriare totalmente del passato.
La storia è l'inappropriabile per eccellenza. I testi in cui Certeau appunto lavora come storico sono testi che hanno sempre anche delle parole che sono molto importanti: la parola faglia, la parola cesura, la parola rottura, la parola assenza. Sono termini che credo vogliano indicare proprio questo: non ci si appropria mai della storia, la storia rimane comunque altra rispetto allo storico o rispetto all'uomo del presente che guarda al suo passato. E in questo rimanere altro, in questa inappropriabilità della storia, la storia dunque presenta sempre dei resti, dei residui, anche degli scarti, se vogliamo, che non saranno mai ricompresi dentro la narrazione, dentro la ricostruzione storica. Però lo storico deve rendere conto anche di questo e deve quindi in qualche maniera instaurare appunto un legame, un rapporto, una relazione con l'oggetto, tra virgolette, del suo studio, in cui questi resti, questi residui, questi scarti, pur non catturati, possano in qualche modo come lampeggiare nelle parole della ricostruzione storica, ovviamente.
Di questo scarto che lampeggia, come lei l'ha poeticamente definito, nelle parole della ricostruzione, si può parlare anche a proposito del discorso mistico. E lei, Silvano Faccioni, ha tradotto e curato, come abbiamo detto, i due volumi di Fabula Mistica editi da Jacabook. Mistica nel titolo Fabula Mistica è un aggettivo, ma noi lo dobbiamo intendere come aggettivo o come sostantivo, la mistica?
La mistica diventerà un sostantivo intorno al 1600 ed è questo punto, prima era soltanto un aggettivo, e questo passaggio diciamo così, dall'aggettivo al sostantivo, è uno dei fuochi su cui Certaud si interroga e che indaga a fondo nei due volumi di Fabula Mistica. Che cosa vuol dire questo passaggio dall'aggettivo al sostantivo? Certaud dice che questo significa che la mistica in qualche maniera si fa istituzione, diventa istituzione o prova ad essere catturata, prova ad essere presa, rapita dall'istituzione ecclesiastica, evidentemente. Ma questo è anche il segno, in qualche modo, di una sua profonda crisi, perché la mistica, proprio a partire da quella irraggiungibilità che lei diceva un attimo fa, non potrà mai appartenere appieno all'istituzione, non potrà mai essere un discorso pienamente codificato, non potrà mai in qualche maniera essere parola ordinata, diciamo così. E allora, da questo punto di vista, ed è, credo sia una delle ragioni per cui Certaud ha studiato così a lungo il discorso mistico, allora la mistica diventa in qualche maniera il luogo paradossale in cui, come dire, appare, si mostra da un lato tutta la sua forza dirompente, tutta la sua forza scardinante, dall'altro però anche il desiderio di un ordine, il desiderio di una tracciatura completa. I mistici non desiderano mai, come dire, essere fuori o essere ai margini, per esempio, dell'istituzione ecclesiastica, anzi rivendicano in qualche maniera una autenticità della loro esperienza come di un'esperienza pienamente dentro l'istituzione. Ma l'istituzione, dall'altro lato, fa fatica ad accogliere testi, scritture, testimonianze che in qualche modo la sovvertono, che ne mettono in discussione gli assetti principali, che mettono un po', come dire, disordine dentro l'ordine. E allora questo statuto paradossale, diciamo così, della mistica e delle scritture mistiche sono il luogo principale dell'interesse. Ma la mistica ha una storia, e la storia della mistica è proprio la storia del suo lento passaggio da aggettivo che accompagnava un certo tipo di esperienze, di pratiche e anche di scrittura, a questo poi diventare, per così dire, un momento, un aspetto, una parte dell'istituzione. Una parte dell'istituzione che però mette in discussione l'istituzione. Ecco il paradosso.
E su questo paradosso tra, diciamo, istituzione, essere dentro, essere fuori, nei rapporti della mistica con l'istituzione ecclesiastica, ascoltiamo un minuto la voce di Michel de Certaud da France Culture del 1982, un'intervista nel programma Agora.
La mistique a toujours été une, enfin, ces courants mystiques ont toujours constitué des réactions violentes contre cette appropriation technicienne de questions fondamentales par des clercs. C'est la raison aussi pour laquelle les drapeaux, si l'on peut dire, de la mystique sont constitués par des figures de pauvres, de fous, de sauvages, de femmes, d'enfants, qui revendiquent non pas exactement une réappropriation du sens, puisque justement ça n'appartient à personne, mais qui revendique une autonomie de cette question par rapport à la possessivité cléricale.
Ecco, abbiamo sentito Michel de Certaud dire che appunto i mistici non rivendicano una riappropriazione, diciamo, del senso, perché esso non appartiene a nessuno, ma rivendicano un'autonomia di queste questioni dalla possessività clericale. E poi ha parlato del vessillo, no? Dei vessilli della mistica, che aveva la cifra di folle, di selvaggio, di derelitto, tutto questo popolo. Come possiamo commentare, Silvano Faccioni?
Ma tutta la scena mistica è una scena sempre, appunto, piena di folli, di selvaggi, di donne, di bambini, e sono tutte figure che Certaud ha profondamente e lungamente analizzato nei suoi lavori e soprattutto in Fabula Mistica. Che cosa vogliono dire? Ecco, che cosa rappresentano queste figure? Perché queste figure? Queste sono, credo, figure della marginalità, sono figure dell'esclusione. Sono figure anche di una debolezza, il selvaggio, la donna, il bambino, una debolezza. debolezza che però c'è, è presente, si impone in qualche maniera e imponendosi chiede, ingiunge di essere ascoltata. Certo, dice in alcuni passaggi, queste figure marginali, queste figure emarginate, sono la voce dell'altro, dell'altro che parla, dell'altro che prova a parlare e chiede di essere ascoltato. E questo altro, appunto, è in qualche maniera luogo principe del costituirsi, della costituzione anche dell'io. Noi ci costituiamo a partire dall'ascolto della voce dell'altro che ci raggiunge. Cioè, però come un altro che è più altro di tutti gli altri, e questo altro che è più altro di tutti gli altri sono i tanti emarginati rispetto alla storia, rispetto di nuovo all'istituzione, rispetto ad un ordine anche di potere, ovviamente, che vorrebbe poter controllare, che vorrebbe poter gestire. Certo, da questo punto di vista ha dialogato molto con anche alcuni filosofi, uno fra tutti, uno in particolare, Michel Foucault, che si è occupato proprio delle strutture del potere, di come il potere controlla. E anche Certeau, che ascolta profondamente alcune tesi foucaultiane, seppure, come dire, svolgendo poi tutt'altri percorsi, anche Certeau in qualche modo dice: proviamo ad ascoltare queste voci che sono le voci di chi non ha voce, siamo soliti dire, o di chi parla debolmente, perché forse è proprio lì che si annida un tesoro di senso che altrimenti non si riesce a cogliere.
Il periodo studiato particolarmente da Certeau in Fabula mistica, il discorso mistico, è degli anni, lo mette anche nel titolo, dei secoli XVI e XVII, dove oltre a questo popolo di emarginati ci sono anche delle figure che si stagliano, figure autorevoli, molto note. Possiamo fare qualche nome?
Ma in questo periodo, appunto, che è un periodo di grande fioritura, per così dire, è intanto è un periodo storico particolarmente importante dal punto di vista culturale, perché è il momento, diciamo così, in cui nasce la scienza, quella che poi è la scienza moderna, quindi c'è un differente atteggiamento dell'uomo nei confronti del mondo che lo circonda, e c'è questo tentativo appunto di comprendere, di ordinare dentro delle classificazioni, dentro così delle tabelle, per così dire, il sapere scientifico. La mistica viene fuori proprio in questo momento, e viene fuori la mistica come appunto come sostantivo, e viene fuori come contestazione di questi ordini, come indicazione di un ordine altro. E allora le figure, i personaggi che Certeau interroga, che studia, sono Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, Suren, per esempio, e sono tutte quante figure che, di nuovo, guarda caso, Teresa d'Avila verrà spesso processata dall'istituzione ecclesiastica, Giovanni della Croce passa molti anni della sua vita segregato dai suoi stessi confratelli, e durante la segregazione peraltro scrive alcuni dei suoi capolavori, Suren trascorre più di 20 anni nell'infermeria del convento di Bordeaux, e sono di nuovo figure centrali, ma sono anche figure considerate un po' appunto pericolose nel loro lavoro, nel loro discorso, in quanto dicono, perché quanto dicono rovescia gli ordini istituiti, perché quanto dicono mette in discussione tutti quei principi apparentemente indiscutibili, che sono il luogo sopra cui l'istituzione fonda il suo potere, fonda il suo potere di controllo. Il mistico sfugge sempre al controllo, e questo ne fa una figura al contempo affascinante, ma anche appunto pericolosa, perché è come se il mistico indicasse sempre un'ulteriorità, un oltre, un'alterità, che è un'alterità il cui volto è ignoto.
Michel de Certeau intrattenne un dialogo con tante discipline, fu storico, filosofo, fu anche appartenne all'École Freudienne de Paris, di Lacan. Quali sono stati, abbiamo poco tempo perché siamo ormai quasi in chiusura, ma i suoi rapporti con tutto quello che fermentava nella sua epoca, quindi psicoanalisi, strutturalismo, linguistica, semiotica?
Questa è una delle caratteristiche che fa l'importanza e la grandezza del lavoro di Certeau ancora oggi, forse non ancora sufficientemente riconosciuto. Il fatto che Certeau ha aperto le discipline e in qualche maniera ha fatto sì che cadessero quegli steccati, quelle barriere metodologiche, disciplinari, che in qualche modo governavano e forse ancora, ahimè, governano dentro le istituzioni preposte alla trasmissione del sapere. Certeau attraversa tutte quante queste discipline, attraversa tutti questi campi del sapere e li attraversa in nome della sua ricerca, in nome della sua esigenza. Quando la ricerca è il tentativo di far parlare l'altro, quando la ricerca è il tentativo di decifrare quello che l'altro dice, allora non possono esserci barriere o steccati metodologici che impediscano all'altro di parlare. Allora ben venga la psicoanalisi, ben venga la semiotica, ben venga una certa indagine strutturalista, secondo quelli che erano anche un po' i canoni del tempo in cui Certeau lavora. Se tutti questi strumenti, attenzione perché di strumenti soltanto si tratta, se tutti questi strumenti contribuiscono, permettono l'ascolto dell'altro.
Abbiamo parlato della straordinaria figura intellettuale di Michel de Certeau e lo abbiamo fatto con uno dei suoi massimi studiosi italiani, Silvano Faccioni. Silvano Faccioni ha curato e tradotto per Iaca Book i due volumi di Fabula Mistica e il volume La scrittura della storia di Michel de Certeau. Di Certeau segnalo anche Mai senza l'altro, Viaggio nella differenza, edizioni Kikaion, a cura del priore di Bose Enzo Bianchi, e La scrittura dell'altro, edito da Raffaello Cortina e curato da Silvana Borutti. Siamo in chiusura, io ringrazio Silvano Faccioni per essere stato con noi e tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.